Eschilo, Coefore. Secondo dramma della trilogia Orestea. Inizia con un prologo dialogato, ma l'unico prosopon, l'unico ethos, il personaggio che noi sentiamo parlare è Oreste, che appella a un'altra presenza, Pilade, che non sappiamo però se sia prosopon cofon, di lui non ci sono battute, o se le sue battute siano cadute nella parte mutila del testo. Oreste invoca Erme Ctonio. Tu che sulla potenza vegli di mio padre, sì, il mio salvatore, ti imploro, il mio alleato nella battaglia. Oreste è dunque arrivato per compiere una lotta, per portare a termine una lotta. L'invocazione è Ermete Ctonio, Ctonio Xonos è il suolo, cioè il dio che abita sotto il suolo, là dove germinano i morti. È da tenere presente perché ritornerà anche sulle labbra di un altro personaggio in seguito. Sulla tomba del padre Oreste compie una breve offerta semplice, si taglia una ciocca di capelli e la lascia sul terreno. E poi vede arrivare il Coros, che è costituito da donne avvolte in pepli neri. La presenza di quegli abiti e di quelle figure lo costernano, percepisce un dolore nuovo e vede Elettra, la sua sorella, che riconosce per il dolore speciale del suo lutto e invoca la vendetta del padre. Si ritira poi insieme a Pilade in un punto che non lo lascia vedere dalle donne che arrivano, ma che consente a lui di osservare e di ascoltare. Quindi la Parodos entra nella orchestra del teatro e sul Logeion apparentemente Oreste e Pilade non ci sono più, forse nascosti dietro l'alzata di un monumento funebre che dobbiamo immaginarci in qualche modo. Il coro sta cantando la propria azione, il proprio cammino, il proprio percorso, dalla reggia fino alla sepoltura, recando libagioni, si chiamano infatti coefore, le donne che recano, fero, hoai, le libagioni per i morti, liquidi da versare sulla tomba per implorare e pacificare i morti. Ed è lì perché la regina è stata turbata da una presenza notturna. Leggiamo un breve spezzone della traduzione di Valgimigli, dei versi intorno al 35-40. In un suo chiaro linguaggio, il dio dagli irti capelli, Apollo, profeta di domestici sogni, dal sonno vendetta spirando nel colmo della notte, un pauroso ululo dai recessi della casa fece suonare, greve cadendo giù nelle stanze delle donne. E di questo sogno gli interpreti, che dal Dio hanno voce di verità, dissero che sotterra i morti irosamente gemono e vendetta chiedono contro gli uccisori. Il coro è fieramente ostile a quella che chiama la femmina maledetta. Dichiara che tenebre impenetrabili al sole, dai viventi aborriti la casa ricoprono dopo la morte del re. Quindi è un canto di lutto che descrive un generale situazione di smarrimento. Il bene se n'è andato col re e c'è un'oscura volontà di vendetta. Ate agisce. Comincia poi l'episodio primo, lunghissimo, va dal verso 84 al verso 652, quindi occupa la parte più cospicua della trama, che risulta pertanto sezionato in tempi non proporzionati fra loro. I ritmi quindi variano, ci sono accelerazioni e rallentamenti. L'episodio, tra l'altro, è complesso perché al proprio interno ha una sezione di canto, il commo, un canto a voci alterne, che occupa i versi dal 306 al 478, poi riprende il parlato dei personaggi in trimetro giambico. Il primo prosopon che parla, il primo ethos, è quello di Elettra. Elettra inizia la libagione che la madre le ha ordinato, ma non sa che parole proferire. Che i morti rendano a chi vuole la libagione quel che si merita, cioè una preghiera ambigua, quella che si chiama una ara, invoca l'azione di Teodicea del Dio. Elettra si ribella alla malvagità bugiarda della madre e percepisce l'avversione del morto a quell'offerta che lei stessa sta recando. E allora chiede consiglio al coro perché non si sente di decidere da sola. È un personaggio incerto, travolto dal lutto, dal dolore, ma non sicuro delle proprie azioni. Accomunato al coro dall'odio, chiede al coro che cosa fare ed il coro invoca un vendicatore e chiede che gli empi siano ripagati dal male. C'è una sezione di sticomitia, un verso a testa, abbastanza ampia, dal verso 108 fino al verso 123, tra Elettra e la Corypheios, più che il coro, perché qui ho parlato in trimetro giambico. La Corifea la invita, versa i libami e solenni voti pronuncia a quelli che gli sono benevoli. Verso Agamennone. E allora Elettra chiede: e chi dei suoi posso io chiamare con questo nome? Benevolo. Il coro ribatte: te stessa, chiunque odi Egisto. E quindi il coro Elettra pregherà per se stessa e per il coro, per la Corifea, e chiede ancora: chi altri aggiungerò alla nostra parte? E qui c'è una frase importante della Corypheios: ricordati di Oreste, anche se lontano. E contro i colpevoli dell'uccisione, ricordati, ricordati. Elettra chiede: cosa devo dire? Istruiscimi tu. E la Corifea: che contro costoro qualcuno venga, o Dio o mortale. Uno che ricambi morte con morte. Elettra obietta: ma questo non è empio per me domandare agli dèi? E come è empio che il malvagio sia ripiegato col suo male? Quindi è molto potente la presenza del coro e il suo significato all'interno dell'azione. A questo punto Elettra intona una lunga preghiera in una resis, una preghiera che chiama Ermetectonio a soccorso e poi si rivolge direttamente al padre: abbi pietà di me. Ora noi siamo come errabondi, venduti da quella stessa che ci generò, la quale un altro uomo prese in tua vece, Egisto, il complice della tua morte. E io sono schiava in casa sua, in bando dai suoi beni a Oreste, ed essi, Egisto, la madre, arrogantemente, in mezzo al suo faticato regno, spadroneggiano e tripudiano. Torni, Oreste. Quindi invoca il vendicatore. E scopre poi poco la ciocca di capelli lasciata poco prima da Oreste e le orme di due persone. La ciocca recisa la stupisce, chi mai potrebbe aver avuto interesse se o una tale dedizione alla sepoltura da lasciarvi una ciocca di capelli. È la Corifea a suggerire che sia tornato Oreste. Elettra stenta a credere che la cosa possa essere davvero. Come può acquietarsi al pensiero che sia veramente tornato il più caro fra i mortali, Oreste? Oreste a questo punto si palesa, esce dal proprio nascondiglio e si rivolge alla propria sorella, proclamando: tu sei il cospetto di colui che or ora invocavi. ma Elettra fa fatica a lasciare spazio dentro di sé alla consolazione della presenza del fratello, chiede conferma. E allora Oreste la persuade con i segni ma concreti che reca con sé. È la scena dell'anagnorismos o anagnorisis, che poi Euripide razionalizzerà con un certo sarcasmo nella sua Elena, nella sua Elettra. I segni sono la ciocca di capelli, che sono simili a quelli di Elettra, l'orma dei passi, che appunto possono adattarsi anche a lei, e un disegno di caccia ricamato su un mantello che Oreste porta ancora con sé. A questo punto Elettra si convince e può alleggerire il peso del cuore, proclamando parole importanti al verso 253 e seguenti. O mio dolce volto, tu sei tutto per me, che te io debbo pur chiamare padre, in te si volge l'amore per la madre, odiata ella è, com'è giusto, e l'amore anche della sorella, sacrificata senza pietà. E tu sei il fratello in cui riponevo ogni fede, tu solo, mio signore e re. Oreste invoca Zeus a vendicare il padre morto, massacrato, e a supportare l'azione che gli deve compiere. Oreste è deciso, determinato, porta perché è esecutore di un ordine dell'Ossia, cui non può sottrarsi, pena una maledizione senza speranza. Dice Oreste al verso 269 seguenti: certo non fallirà del potente Ossia l'oracolo, che mi ordina di affrontare fino all'estremo questa rischiosa sorte, e a gran voce ogni istante mi incita e procellosi mali minaccia, che raggelano il mio cuore in febbre, se mio padre non vendico degli uccisori suoi, colpo per colpo intimando, morte per morte, in un impeto che non conosce riscatto di denaro. E diceva il Ossia, Apollo, che con la stessa mia vita avrei pagato la disobbedienza, tra infiniti, intolleranti dolori, e le collere svelando che sorgono su dalla terra, funeste ai mortali, dei morti non vendicati, annunziava le malattie che sulle carni si arrampicano con selvagge bocche, e ancora altri assalti delle rinni che si maturano e compiono su dal sangue del padre ucciso. E quindi agli ordini del Dio egli non può che obbedire. A questo punto segue il commo. Versi 306 si diceva, 478. Una lunga preghiera a responsione tra Oreste, il coro, Elettra, il coro, Oreste, il coro, Elettra, il coro. Quindi un canto. Qui nel trimetro giambico sono metri lirici di canto. È introdotto dalla Corifeia, dalla Corifaios, e ci sono gli interventi della Corifaios o del Coros, meglio, sono chiarificatori. Il canto esprime un sentimento ancestrale, profondissimo, che stringe i morti ai vivi. Il contesto è tutto rituale, magico, evocativo. Si invoca Zeus, tutore della giustizia, e sangue che chiama altro sangue. Si lamenta che la morte di Agamennone non sia avvenuta a Troia, dove sarebbe stata onorevole e gloriosa, e che sia rimasta invendicata. All'inizio della seconda sezione l'invocazione è rivolta alla terra, alla divinità degli inferi. L'odio implacabile del coro addita i figli, straziati dall'angoscia, la via dell'azione come risoluzione liberatoria. E Elettra sente pesare su di sé la personalità violenta della madre. Ad Oreste il coro e Elettra gli spiegano l'atroce crudeltà e l'infamia di Clitennestra, che mutilò il cadavere dello sposo e lo seppellì senza onore, infierendo con perversione, e segregò Elettra, trattandola come una creatura ignobile. Il coro si chiude in un crescendo, nell'urlo, l'invocazione allo spettro paterno e agli dei Ctoni. Un urlo che si ripete dopo l'invocazione a Zeus e alla Terra. A te io dico, oh padre, vieni in aiuto a chi t'ama. E anch'io ti invoco, oh padre, tutta bagnata di pianto. Vieni alla luce, oh padre, nostre preghiere ascolta, sì, contro i nemici, con noi. La presenza del padre evocata è quasi tangibile. Il coro commenta: un tremore mi serpe le vene a udire questi voti. Quindi è di grande violenza emozionale. Riprende poi l'episodio, sempre primo episodio, il trimetro giambico, col dialogo tra Oreste ed Elettra, sono ancora ricordi che i fratelli scambiano, le memorie dell'uccisione del padre. Oreste si impegna a non lasciar finire nel nulla la loro discendenza. Un commento di Elettra importante al verso 505-507: del padre morto salvano i figli il nome e l'onore, come sugheri che in alto sostengono la rete dal fondo del mare salvando la trama di lino. Questo è il genos, il dovere dei figli nei confronti del padre. Oreste vuole sapere a questo punto nel dettaglio perché Clitennestra abbia mandato delle libagioni sulla tomba di Agamennone in quel giorno. Il coro spiega: nella notte sogni la scossero e visioni tremende, ed ella questa libami inviò, la femmina maledetta. Oreste allora interroga: anche il sogno sapete? Potete con esattezza dirmelo? Una serpe crede generare, così ci narrò ella stessa. E come finiva? A che metteva capo il racconto? Entro fasce l'avvolse come un fanciullo. E che cibo cercava lo strano mostro? Il seno ella gli porse nel sogno. E come non fu ferito il suo seno da tale orrore? Tanto che un grumo di sangue le succhiò col latte. Oreste quindi ha compreso e interpreta lui il sogno. Il sogno interpreto sì, che in ogni punto a verità si congiunga, che se il serpe dallo stesso grembo uscì, ond'io uscì, e nelle stesse fasce fu avvolto di me, fanciullo, e sua bocca aprì sulla mammella che fu nutrice mia, un grumo di sangue mischiando al dolce latte, ed ella un urlo gridò di terrore a tal morso, ebbene come di sangue. Nutrì la madre spaventevole mostro, così di sangue bisogna che muoia, e sono io il serpe, io sono che la uccido, come il sogno predice. Colla Corifaios chiede a Oreste a questo punto cosa devono fare, e Oreste incomincia il mecanema, ordina alle donne di tenere segrete le loro parole, poi anticipa che lui, come ospite straniero insieme a Pilade, si recherà a palazzo per presentare la notizia della morte di Oreste stesso. E cercheranno di fare arrivare anche Egisto e di compiere la loro vendetta. E qui finisce l'episodio primo.